Allora, torniamo ad aprire la parola di Dio in Seconda Samuele, capitolo 24. Il titolo che ho dato a queste riflessioni che abbiamo iniziato martedì scorso è Un'offerta che costa. Seconda Samuele, capitolo 24. Il versetto 24 del capitolo 24 dice così, a un certo punto dice: ma il re rispose ad Aurana: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. E poi Davide compra l'aia che quest'uomo, Arauna, voleva regalargliela, è vero. Un'offerta che costa vuol dire che viene dal cuore, che viene da un cuore spezzato, ma un'offerta degna, degno del Signore. Questo è un po' il concetto, proprio perché dietro, prima di arrivare a questo punto, ecco, succedono delle cose. Quindi c'è la consapevolezza per cui Davide insiste a voler dare l'intero prezzo a questo terreno, a quest'aia che, dove lui doveva fare questa offerta. Vogliamo riassumere un po', diciamo, quello che abbiamo detto la volta scorsa, la prima parte, e in quello che ci viene detto in Giacomo capitolo 1, versetto 14 a 15. Conoscete bene questi versetti. A un certo punto ci viene detto qui: nessuno, quando è tentato, da versetto 13, dica sono tentato da Dio. Giacomo 1, versetti 13, 14 e 15. Perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Abbiamo visto la volta scorsa, a un certo punto, nel versetto 3, Davide voleva fare questo censimento, che non era ordinato dal Signore, che ha manifestato che cosa? No? Il proprio orgoglio, una propria soddisfazione, e proprio nel versetto 3 alla fine dice Joab a Davide: ma perché il re mio signore prende piacere nel fare questo? Ecco, vedete, a tutti i costi, come quando la concupiscenza, voglio dire, ti seduce a tal punto, voglio dire, che non vede più niente, che non ascolta più nessuno, ecco, e quindi Davide va avanti in questo suo desiderio forte che aveva e non ascolta, non guarda, come dicevo, più in faccia a nessuno, perché aveva quell'obiettivo e voleva raggiungere quell'obiettivo. Quindi un po' riassunto in quello che abbiamo letto in Giacomo, capitolo 1, versetti da 13 a 15. Quindi quella è stata la scelta di Davide. Abbiamo ricordato quindi che nulla accade per caso, ma c'è una legge che si chiama causa ed effetto, che è una legge universale. Poi leggiamo dal versetto 10 fino al versetto 17, dice così. In questo capitolo, a un certo punto dice: dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò un rimorso al cuore e disse al Signore: ho gravemente peccato in quel che ho fatto, ma ora, o Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. Ci fermiamo per un attimo fino a questo versetto. Noi vediamo adesso che cosa? Che c'è del pentimento da parte di Davide. E nel versetto 9 dice così: torniamo indietro di qualche versetto, quando a un certo punto Joab aveva fatto il censimento, dice: Joab fornì al re la cifra del censimento del popolo, c'erano in Israele 800.000 uomini forti atti a portare le armi e in Giuda 500.000. Quindi nel versetto 8 invece dice: percorse così tutto il paese e dopo 9 mesi e 20 giorni tornarono a Gerusalemme. Questo, come vediamo, sono passati quasi 10 mesi quando a Davide viene dato l'esito del censimento. E come abbiamo letto nel versetto 10, dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò un rimorso al cuore. Sono passati quasi 10 mesi con questo stato d'animo, con questa ancora questa concupiscenza nel suo cuore, con questo peccato che aveva commesso, come lui abbiamo letto fa. E quindi vediamo che ci sono, come sappiamo, delle conseguenze. Cosa vuol dire rimorso? Vuol dire intensa sofferenza morale causata dalla consapevolezza di aver commesso un'azione sbagliata, contraria ai propri valori, generando senso di colpa, tormento interiore e il desiderio di riparare al danno causato. Possiamo dire che è passato un po' di tempo prima di provare rimorso al cuore, è vero? Sono passati quasi 10 mesi e quindi sappiamo che tutto questo tempo in cui Davide ha vissuto, è vero, dopo che si è pentito, dopo che ha provato questo rimorso nel cuore, ecco, succedono delle cose, è vero. Quindi prima che si rendesse conto del proprio atteggiamento, della scelta insensata che aveva fatto, della sua stoltezza, follia, del suo carattere, come abbiamo visto, molto forte, perché prevalse sugli altri, quello di contare sulle proprie forze, perché questo era il suo intendimento, quindi ha fatto affidamento sul proprio braccio di carne e non nel Signore, e come sappiamo si chiama autosufficienza e orgoglio. Questo ci ricorda Geremia capitolo 17 versetto 5, ecco, dice a un certo punto: così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della sua carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Ecco, lì è arrivato Davide, ecco, era sotto, possiamo dire, la maledizione di Dio. Anche un credente, nonostante era Davide, può, stare sotto, cadere sotto la maledizione del Signore. Ma prima di parlare del suo pentimento, perché io pensavo in questi quasi dieci mesi, ecco, come ha vissuto Davide? Vogliamo vedere quindi come lui ha vissuto, quindi prima di rientrare in sé. Perché voglio ricordare che in tutto questo tempo il cuore di Davide è rimasto insensibile. Ecco, non so se vi è capitato a volte incontrare delle persone, anche dei credenti, che erano insensibili, è vero? Che erano duri, accecati, o a volte magari anche nella nostra vita sarà capitato, no? Di essere insensibili, di essere duri, di non capire ragione, in poche parole. E quando questo accade, come sono le nostre giornate? Come erano le giornate di Davide? Erano giornate tranquille, giornate serene, belle, piacevoli, o erano molto lunghe e molto pesanti? Ecco, pensiamo un attimo, no? Come avrebbe potuto vivere in quella condizione Davide, o come alcuni, o magari è successo nella nostra vita, in cui, ecco, eravamo accecati, ecco, eravamo insensibili, come sono state le nostre giornate. E andiamo sicuramente erano pesanti, pensavo un po' alla vita di un carcerato, no? È vero, come so com'è la vita di un carcerato? Sicuramente sono delle giornate lunghe, delle giornate pesanti, delle giornate quindi molto, molto tristi sicuramente. Andiamo un attimo nel Salmo 38, dove Davide descrive come erano le sue giornate. Salmo 38 da 1 a 11. Possiamo un po' ripercorrere queste giornate di Davide. Ecco, ricordiamoci che Davide si trova sotto l'ira del Signore. Ecco, e dice così, Salmo di Davide, per far ricordare: «O Signore, non rimproverarmi nella tua ira, non punirmi nel tuo furore, poiché le tue frecce mi hanno trafitto e la tua mano è scesa su di me. Non c'è nulla di intatto nel mio corpo a causa della tua ira, non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato, poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico, troppo pesante per me. Le mie piaghe sono fetide e purulente per la mia follia. Sono curvo e abbattuto, triste vado in giro tutto il giorno. I miei fianchi sono infiammati e non v'è nulla di intatto nel mio corpo. Sono sfinito e depresso. Ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio, i miei gemiti non ti sono nascosti, il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi è venuta meno. Amici e compagni stanno lontani dalla mia piaga, i miei stessi parenti si fermano a distanza». Com'erano le giornate di Davide? Ecco. E non solo le giornate di Davide, ma come sono le nostre relazioni? Com'erano le relazioni di Davide? Erano sicuramente interrotte, come sappiamo, è vero. Cioè, a un certo punto, come abbiamo letto anche qui, ecco, abbiamo letto nel versetto 11, «Amici e compagni stanno lontani dalla mia piaga, i miei stessi parenti si fermano a distanza». Quindi c'è questa relazione, queste relazioni che si sono interrotte, è vero, con i familiari e soprattutto, è vero, sappiamo, con il Signore. E cosa succede? Che rimaniamo da soli, anche se siamo circondati da tante persone, siamo soli, anche se organizziamo degli incontri, ci impegniamo, ci sforziamo, no? Di stare insieme, rimaniamo soli, siamo soli. E perché? Anche, ancora qui, perché? Sempre la stessa storia in Prima Cronache, andiamo in Prima Cronache, capitolo 21, che abbiamo letto anche l'altra volta, leggiamo il versetto 7, Prima Cronache, capitolo 21, versetto 7, a un certo punto qui viene detto in questo modo. Dice così, possiamo leggere la prima parte, dice: «Questo dispiacque a Dio». Questo dispiacque a Dio. Quando noi portiamo dispiacere al Signore, rimaniamo soli. Perché Dio, come sappiamo, è tre volte santo e non sopporta la vista del male e non può tollerare, dice, lo spettacolo dell'iniquità. È bello questo verso in Giovanni 8, 29, lo leggo io. A un certo punto è Gesù qui che parla e dice: «E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo». E dice anche il perché: «Perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Vedete come le due cose vanno insieme. Quando noi facciamo quello che a Dio piace, ecco, noi, il Signore è con noi. quando noi non facciamo quello che a Dio piace o facciamo delle cose che a Dio dispiace, cioè no? Ecco, noi rimaniamo da soli. La comunione con il Signore viene interrotta e anche la comunione orizzontale viene interrotta. Ecco, queste sono una delle conseguenze quando il nostro cuore rimane insensibile, duro e accecato. Come dice Ebrei 11:6, quindi la fede, quindi quando la fede non la mettiamo più sul Signore ma su noi stessi, contiamo sulle nostre forze, sul nostro braccio, dice Ebrei 11:6, che senza fede è impossibile piacerli. Alla fine del censimento, quindi cioè dopo quasi 10 mesi, come dicevo, Davide provò rimorso nel cuore. Ma bello questo aspetto adesso, quando Davide quindi si pente, ecco, però dobbiamo dire anche, non è sempre così, è vero. Non sempre le persone si riconoscono o riconoscono di aver sbagliato, di aver agito con stoltezza. E quando si rendono conto di aver sbagliato, la loro reazione, a volte anche la soluzione, a volte è quello di sminuire o giustificare il loro peccato. Questo succede soprattutto per le persone che sono ad un certo livello, è vero, a certe posizioni che assumono, che hanno ricevuto, e posizione per esempio di potere, posizione in autorità, mentre Davide, che era un re, una posizione, come sappiamo, molto elevata, abbassarsi, umiliarsi, riconoscersi peccatore, riconoscere di aver peccato, voleva dire perdere la faccia, è vero, perdere la stima. Ecco, chissà cosa diranno gli altri di me, cosa avrà pensato, mi guarderanno male, per esempio, tutti gli occhi saranno puntati su di me. Ecco, quante cose possono passare per la mente di una persona, quindi di un credente, quindi avere questo tipo di reazioni, quello di sminuire in un certo senso quella caduta, quel peccato. Mentre, come vediamo, Davide a un certo punto, come abbiamo letto in 2 Samuele capitolo 24, abbiamo letto che lui non si giustifica, che bello, si abbassa, non si giustifica, non dà la colpa a qualcuno, non sminuisce la sua stoltezza, o fa finta di niente, o dice andiamo avanti, è vero, ma aggiunge al peccato, cari nella grazia, un avverbio e un aggettivo quantitativo. Dice, abbiamo letto nel versetto 10, la seconda parte, dice: ho gravemente peccato in quel che ho fatto, e poi dice: ho agito con grande stoltezza. Noi avremmo magari non aggiunto questo aggettivo quantitativo, è vero, ci saremmo rimasti solamente, no, sul fatto di aver peccato, ma è bello come Davide non sta esagerando, no? Non sta, diciamo, per far magari compiadire il Signore o muovere la misericordia di Dio nel fare questo. Davide non stava esagerando, perché se noi guardiamo e valutiamo le cose con la parola del Signore, sostenuto dallo Spirito Santo, non esageriamo. Mi piace sempre quel versetto che troviamo in Romani capitolo 5, versetto 20, la prima parte, dice: la legge poi è intervenuta a moltiplicare, cioè o evidenziare, mettere in evidenza la trasgressione. Vedete come ragiona il Signore, come vediamo come la parola di Dio manifesta, fa vedere il peccato. E poi abbiamo, dopo questo pentimento di Davide, abbiamo la giustizia del Signore. Tornando sempre al versetto 7 del capitolo 21 di Prima Cronache, la seconda parte dice questo dispiacque a Dio, che perciò colpì Israele. Nonostante il pentimento così profondo di Davide, perché, mi sono chiesto, il Signore giudica lo stesso? Spesso viene ricordato una frase che dice: noi possiamo scegliere di peccare, ma non possiamo scegliere le conseguenze del peccato. Perché il peccato, come sappiamo, ha sempre delle conseguenze, non solo delle conseguenze, ma è anche, come sappiamo, contagioso, è vero. Perciò colpì Israele. Pensate, in questi quasi 10 mesi, come il peccato aveva dilagato, è vero? Come il peccato aveva inquinato anche il popolo. Non era solo un fatto personale, è vero? Non era solo un fatto fra Davide o fra me e il Signore, ma è qualcosa che coinvolge tutto il popolo. Ecco, oggi noi vediamo, è vero, come il mondo è pieno, è inquinato, è pieno proprio riguardo al, e che è sotto il giudizio di Dio, riguardo ai peccati che si commettono, che tutti vengono contaminati dal peccato. Pensiamo per esempio, giusto per fare un esempio, al peccato del primo uomo e della prima donna. Anche se il Signore li ha vestiti di una tunica di pelle che ci ricorda, che ci parla della dignità, di onore, di giustificazione, Genesi 3, 21, le conseguenze non si sono annullate o cancellate, è vero. Dice Romani 5, 12, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Noi potremmo dire, ma cosa c'entrano i bambini? Cosa c'entrano quelle persone che, voglio dire, non sanno distinguere la destra dalla sinistra? Il peccato è qualcosa che, diciamo, lo si può fermare, come sappiamo, solamente con il giudizio, con il fuoco, dice la Scrittura. E il peccato quindi va giudicato, quindi ricordiamo la giustizia di Dio, perché se non lo si giudica continua ad espandersi e a contaminare. Vi ricordate anche Abramo nel capitolo 20 della Genesi? Dice così, possiamo andare un attimo nella Genesi capitolo 20, giusto per vedere delle storie, delle situazioni. Uno potrebbe dire, ma come mai, perché accade questo? Quando, ricordate, quando Abramo è entrato in un paese straniero, alla seconda volta, insieme a sua moglie, per paura che gli abitanti di quel luogo, che lui pensava che non avessero timore del Signore, lo avrebbe ucciso a motivo della moglie. È vero che nel capitolo 12 della Genesi ci viene detto che era molto bella. E nel versetto 14, a un certo punto, Abramo diceva a sua moglie che doveva dire che era sua sorella. Ecco, così il re, a un certo punto, del paese, dice proprio nel versetto, da versetto 3 a versetto 17, il re del paese, che era Abimelech, mandò a prenderla perché diventasse sua moglie. Nel versetto 5 possiamo leggere così. A un certo punto dice egli non mi ha forse detto è mia sorella? Anche lei ha detto è mio fratello. Quindi da tutte e due le parti, pensate un po', riceve, no, Abimelech, diciamo, la stessa notizia, lo stesso messaggio. Io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con mani innocenti. a un certo punto Dio giudica, nonostante tutto, pensate un po', se noi dovessimo fermare qui, se la scrittura dovesse fermarsi qui, uno potrebbe dire, ecco, Abimelech non riceverà nessun giudizio da parte del Signore. Ma nonostante ciò, perché anche se il peccato si commette, cioè in modo innocente, quindi, come dicevo, il peccato inquina tutto e tutti, anche se si commette in questo modo, nel versetto 17 dice così: Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, la moglie e le serve di lui, ed esse poterono partorire. Infatti il Signore aveva reso sterile l'intera casa di Abimelech a causa di Sara, moglie di Abramo. Dio giudica tutta la casa di Abimelech, la casa di Abimelech si ammalò, come abbiamo visto. Uno potrebbe dire, ma perché? È vero, se Abimelech, non so, l'ha fatto questo nell'innocenza, ma anche se si commette del peccato in modo inconsapevole, senza saperlo, nell'innocenza, nell'ignoranza, come dice, involontariamente, ecco, il capitolo 4 e 5 del libro del Levitico ci parlano proprio di questo, è vero? Del fatto che anche si commettono dei peccati in quelle condizioni, Dio deve giudicare, perché Dio, indipendentemente da tutto, è, come dicevo prima, è tre volte santo. Quindi il peccato è contagioso, che lo abbia commesso un re, che l'abbia commesso un suddito, che l'abbia commesso un anziano, che lo abbia commesso un giovane, che l'abbia commesso un innocente, magari un bambino, Dio deve giudicarlo. È bello poi vedere che è sempre il Signore a prendere l'iniziativa. Torniamo in Seconda Samuele, a un certo punto, ci viene detto così. Versetto 11 dice: quando Davide si alzò la mattina, la parola del Signore fu così rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide. Va a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegliene una e quella ti farò. Gad andò dunque da Davide, gli riferì questo e disse, vuoi 7 anni di carestia nel tuo paese? Oppure 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono? Oppure 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato. Davide disse a Gad, io sono in grande angoscia. Bene, cadiamo nelle mani del Signore perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così il Signore mandò la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato. Da Dan a Beersheba morirono 70.000 persone del popolo. Come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla, il Signore si pentì della calamità che egli aveva inflitta e disse all'angelo che distruggeva il popolo, basta, ritira ora la tua mano. L'angelo del Signore si trovò presso l'Ai di Araon, il Gebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore, sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio, queste pecore che cosa hanno fatto? La tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre. Andiamo anche in Prima Cronache, capitolo 21. A un certo punto leggiamo solo il versetto 15. Dice così, Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla e come questi si disponeva a distruggerla, il Signore gettò su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo distruttore, basta, ritira ora la tua mano. L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Ornan il Gebuseo. Come dicevo, è sempre il Signore a prendere l'iniziativa. Davide gli viene data la possibilità di scegliere il tipo di giudizio, è vero. È molto bello, non so se noi avessimo scelto qualche altro da questi tre tipi di giudizio rispetto a quello che ha scelto Davide. A un certo punto in Seconda Corinzi 7:10 dice che la tristezza del mondo produce morte, mentre la tristezza di Dio produce ravvedimento. Che io cada nelle mani del Signore, sceglie Davide, no? Davide non sapeva quanto tempo, o meglio, quando poteva essere duro, diciamo, quel tipo di giudizio, ma sapeva che quel giudizio lo portava al ravvedimento. Quindi il Signore che prende sempre l'iniziativa, e vediamo quindi la misericordia di Dio che si mette in azione, come abbiamo letto nel versetto 15. Il Signore gettò su di lei, cioè su Gerusalemme, sul popolo, il suo sguardo e si pentì. È bello quando a un certo punto in Michea capitolo 7 versetto 18 dice, quindi sappiamo, vogliamo ricordare che c'era l'ira del Signore sopra il popolo, e dice: egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Cari nella grazia, quanto è importante, anche quando noi cadiamo, anche quando noi siamo accecati, anche quando noi, voglio dire, non vogliamo ascoltare più nessuno, ma quando ci ravvediamo, di rimetterci nelle mani del Signore. Succeda quello che succeda, voglio dire, ma lì c'è sempre il ravvedimento, come vediamo. Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. La prossima volta, se Dio piacendo, che è l'ultima parte, parleremo la soluzione nel venire fuori da questa situazione, che è proprio l'espiazione. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Prima di continuare con la preghiera, volevo chiamare Gino, che ci dà qualcosa di Matilde.
Sì, cioè, allora ieri, come vi ho detto, ho visitato Matilde ed è stata veramente